Radio Immagina.
Alle 17.30 di lunedì scorso, una delegazione del neonato Movimento Patriottico per la Salvezza e la Restaurazione si è presentata sugli schermi della televisione nazionale del Burkina Faso per annunciare di aver deposto il presidente in carica Roch Marc Christian Kabore, sospesa la Costituzione e dissolto il Parlamento. La giunta ha chiuso le frontiere del paese fino a nuovo ordine. Due settimane fa il presidente Kabore partecipava ad un vertice regionale in cui venivano imposte pesanti sanzioni ai golpisti in Mali. Oggi però lo stesso Kabore è stato vittima di un colpo di stato militare. Quello in Burkina Faso è il quarto colpo di stato militare andato a buon fine nella regione del Sahel nel corso dell'ultimo anno, dopo appunto Mali, Chad e Guinea. Perché questa epidemia di colpi di Stato? Proveremo a dare una risposta a questa domanda insieme a Matteo Giusti, giornalista di Limes, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico e a cui diamo subito il nostro ben ritrovato.
Buongiorno Stefano.
Matteo Giusti, nella nostra finestra sull'Africa, ci aiuta come sempre ad accendere i riflettori sulla delicata ed intricata situazione geopolitica del continente. E oggi partiamo proprio dalla situazione in Burkina Faso. Cosa ci puoi dire di più su quanto sta succedendo nel paese?
Il golpe in Burkina Faso è stato accettato dalla popolazione, che è scesa per le strade della capitale Ouagadougou e la seconda città del paese, Bobo-Dioulasso, per sostenere i militari golpisti. Non è la prima volta che succede questo, perché in Guinea era successa una cosa molto simile, perché nel paese africano c'è molta insoddisfazione di come siano stati gestiti gli affari di Stato, soprattutto la lotta all'islamismo, perché gran parte del paese è colpito continuamente da attacchi del jihadismo africano, che sta prendendo il controllo di tutto il nord del Burkina Faso, provenendo proprio dal Mali e dai paesi confinanti. La giunta militare che ha preso il potere ha arrestato il presidente Kabore, che ha cercato di resistere fino alla fine e addirittura ha cercato di raggiungere in macchina l'ambasciata francese. La macchina presidenziale è stata anche oggetto di colpi di arma da fuoco, perché è un classico dei presidenti africani cercare rifugio nell'ambasciata francese. Addirittura in Costa d'Avorio c'è un passaggio sotterraneo che porta dal palazzo presidenziale all'ambasciata francese, difeso da militari francesi. Questo perché il presidente di Burkina Faso era ancora molto legato alla Francia, mentre la popolazione burkinabè è completamente scollata dal vecchio potere coloniale francese. Sono apparsi moltissimi cartelli che inneggiavano a cacciare i francesi dal Burkina Faso.
Senti, si dice che ogni paese abbia la sua storia, e ovviamente è un'affermazione corretta, e in questo caso si può applicare questa teoria anche ai colpi di Stato, che sicuramente hanno ognuno le sue peculiarità, ma se possiamo trovare qualcosa che li accomuna tutti rispetto a ciò che sta succedendo nel Sahel, cosa diresti?
Beh, intanto che sono tutti ufficiali molto giovani, non sono mai generali che prendono il potere, perché i generali sono spesso molto vicini alla presidenza, al capo del governo, e quindi appoggiano sempre i governi. Sono sempre dei militari in carriera, in tre casi sono tenente colonnello, che è un grado alto ma non altissimo, che hanno lavorato e studiato all'estero, che hanno rapporti con militari dei paesi vicini, che si appoggiano, si aiutano e hanno molta voglia di crescere e di prendere il controllo del paese. Questo unito a una popolazione che, nonostante a volte riesca anche ad eleggere il presidente, come è successo con Kabore, non è soddisfatta di come vengono governati, credono che siano gravemente insufficienti i modi governativi eletti e vedono nei militari un'ancora di salvezza.
Senti, è chiaro che tutto quello che sta succedendo nella regione interroga soprattutto la Francia, ma anche i suoi alleati, tra cui anche l'Italia. Possiamo parlare di un fallimento della strategia francese? E se sì, da cosa nasce questo fallimento? Da cosa evidentemente sono state dettate le strategie nella regione?
È sicuramente un fallimento della Francia, che ha un'enorme operazione, che è l'operazione Barkhane, da ormai da diversi anni, che fa base in Mali, ma che serve a combattere il jihadismo in tutto il Sahel. Negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, la Francia, sconvolta da grandi proteste interne per gli eccessivi costi, sia umani che economici, di queste operazioni, ha cominciato a disimpegnarsi in Mali e in tutta l'Africa occidentale. La reazione dei paesi che si sono sentiti abbandonati dalla Francia è stata quella di guardare da altre parti, soprattutto in Russia, che si sono velocemente sostituiti ai francesi in diversi paesi, e soprattutto la Francia sta perdendo il controllo di quella che una volta era la sua vera base economica e geopolitica, e in questo è coinvolta anche l'Italia, perché l'Italia fa parte di una missione Bakuba in Niger, che è un paese importante sia per la tratta dei migranti sia per la lotta al jihadismo, e quindi è direttamente coinvolta con, mi sembra, 400 o 500 dei nostri militari a Niamey, e proprio nella lotta quotidiana contro il jihadismo. Tutto questo con risultati scarsissimi di lotta e soprattutto di risultati nei confronti di questi gruppi jihadisti, una popolazione sempre più arrabbiata, sempre più disperata, e i mercenari russi che puntano come funghi in quasi tutti i paesi.
Ma tutto questo come potrebbe tradursi, diciamo, dal punto di vista, appunto, hai fatto riferimento ai flussi migratori, quanto ciò che sta succedendo in questi giorni nel Sahel può poi ripercuotersi concretamente sull'Occidente?
Ma i gruppi jihadisti usano i flussi migratori per autofinanziarsi, quindi sono loro che hanno il controllo dei passaggi di tutte le città carovaniere nel nord del Mali, in Niger e anche verso la Libia. Questo influisce perché aumenterà la tratta degli schiavi, aumenteranno gli arrivi e sarà ancora più complicato riuscire a trattare con i governi da cui partono anzi, primo perché alcune zone di questi paesi sono fuori controllo dal governo centrale, secondo perché le nuove giunte militari, spesso non l'Unione Africana o l'Unione Europea e le Nazioni Unite, tendono a non riconoscerle come legittime rappresentanti del paese, e questo quindi crea un doppio problema, perché già il paese è difficile da controllare, noi non riconosciamo neanche chi è al momento al potere, e questo porta sempre più lontano dall'Europa e anche dalle Nazioni Unite tutta questa fascia di paesi africani che, io ripeto, sono fondamentali per l'economia e la geopolitica dei prossimi 100 anni.
Questo è evidente. Infatti in tutto questo si è creato un sentimento poi di fatto antifrancese, antioccidentale, che sembra continuare a favorire l'avanzata di Russia e Turchia, che diciamo, a differenza di quelli che potrebbero essere gli interessi di una Francia, dell'Italia, dell'Europa in genere, sembra non abbiano tutto questo interesse a frenare i flussi migratori verso l'Europa, anzi, diciamo, quasi a volerli favorire nell'ottica di una destabilizzazione appunto dell'Unione Europea. Che cosa ne pensi?
Assolutamente vero. Erdogan ci ha fatto i soldi con le minacce dei migranti verso l'Europa, ha preso tanti di quei soldi dall'Europa per evitare che arrivassero migranti dal Medio Oriente, che ci ha sostenuto l'economia turca che è traballante, svaluta la moneta ogni mese ormai da alcuni anni. La Russia in sé la questione migranti non interessa minimamente, se può destabilizzare l'Europa lo fa con piacere, basta guardare quello che succede prima in Bielorussia e in Ucraina oggi. Quindi queste due potenze, direi superpotenza la Turchia non è, queste due potenze non hanno nessun interesse a bloccare i flussi, hanno soltanto interesse a avere rapporti sempre più stretti con i paesi. Ricordiamoci che soprattutto i russi, ma anche i turchi, si fanno sempre pagare in materie prime. Quindi prendono il controllo di intere miniere e di interi giacimenti che sono poco sfruttati, ma sono ancora molto ricchi, anche in paesi che magari noi non pensiamo che possano essere sfruttabili, come la Guinea, che è il più grande produttore di bauxite, cioè di alluminio, al mondo.
Insomma, direi che è un quadro abbastanza chiaro, nel senso che dimostra quanto, ecco, quello che sta succedendo nella regione, quello che succede nel continente africano è importante di per sé, ma è importante anche per le ripercussioni che poi avrà oggettivamente su, anche sugli interessi europei e italiani, ed è un motivo in più per cui conviene tenere sempre accesi i riflettori e aperta una finestra su quello che succede nella regione, cosa che noi come Radio Immagina, con l'aiuto di Matteo Giusti, proviamo a fare. E grazie mille appunto a Matteo Giusti per essere stato con noi oggi, e ci risentiamo quanto prima.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata di Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon proseguimento con i programmi di Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.